Amiche ed amici ascoltatori di Radio Mater, bentrovati e sono contentissimo che per questa trasmissione Buone notizie nella lotta contro il Covid-19 la regia abbia scelto di mantenere questa bellissima canzone di Renato Zero, La vita è un dono, che ha contraddistinto tante mie trasmissioni qui con voi. E questo mi fa piacere, perché anche stasera parleremo comunque della vita, che è un dono da difendere dal concepimento. Ne abbiamo parlato tante volte, ma questa sera parleremo con anche delle testimonianze pazzesche su come anche la vita è un dono da difendere e da salvare, da strappare alla morte, anche in questo periodo di coronavirus. Perché se è vero che il coronavirus ci ha devastati in queste settimane e purtroppo ha provocato tantissime morti, ci sono anche dei metodi che cominciano finalmente un pochettino ad affermarsi. Ecco, oggi venire per esempio dedicato una pagina intera, pagina 9, a farmaci e plasma per tentare la cura. Ma questa sera ancora di più noi parleremo della ozonoterapia, dove se ne parla ancora meno di questa, ma avremo la testimonianza tra pochissimo di chi è stato salvato da ozonoterapia. Ma permettetemi, prima, entrando subito nel vivo, di salutare quello che stasera avrà il ruolo con me di co-conduttore, permettetemi questo gioco di parole, carissimo amico da decenni, Antonio Gaspari. Ciao Antonio, benvenuto a Radio Mater.
Che piacere Giorgio, che piacere sentirti, tante battaglie insieme e poi che meraviglia, Radio Mater, possiamo raccontare tante buone notizie.
Esatto, proprio stasera le racconteremo le buone notizie. Questa sera l'amico Antonio, appunto da anni ci conosciamo per le battaglie pro-life, ma questa sera rappresenta l'associazione Ozono Solidale Onlus, di cui ci parlerà alla fine, ma soprattutto lo ringrazio perché lui, ad avermi fatto entrare con Orbisfera, con Frammenti di Pace, con tutti i suoi siti in questo mondo, anche a me, lo dico tranquillamente, sconosciuto della ozonoterapia, e a presentarmi il primo ospite di questa sera, che abbiamo già in linea, mi dice l'ottimo Davide dalla regia, che è Sergio Maccarinelli. Sergio, benvenuto a Radio Mater, buonasera.
Buonasera a voi, ringrazio lei, l'amico Gaspari, e mi presento a tutti gli spettatori, gli ascoltatori della vostra grande radio. Per me è un onore, un piacere poter divulgare un'esperienza positiva vissuta nella mia famiglia. Questa storia magnifica riguarda in particolare il mio fratello Cesare, di 58 anni, anche lui coinvolto terribilmente nella nostra zona, noi siamo di Bergamo, coinvolto in questa pandemia incredibile che veramente ha falcidiato tante famiglie, tante vite. Ricoverato e dopo aver provato con tutti i farmaci possibili e immaginabili, una buona intuizione, il ricordo di aver avuto dei trattamenti con l'ozonoterapia, nel mio caso per un'infezione post-operatoria contratta dopo un intervento di ortopedia chirurgica, mi ha portato di nuovo a contatto con il gentilissimo professor Franzini Marianno, che è un po' il padre della ozono-ossigenoterapia in Italia.
A lui mi rivolgo pochissimo, dopo di lei ci seguirà in trasmissione, grazie. Avremo anche lui con noi. Prego Sergio.
Sarà un piacere. Sempre pronto, gentilissimo e disponibile, il professor Franzini mi ha addirittura in quell'occasione, eravamo, per capirci cronologicamente, alla fine del mese di marzo, periodo più terribile qui nella nostra zona bergamasca, è stato dall'8 al 30 marzo, e mi rivolsi a lui, lui mi mise al corrente che era stato redatto proprio, elaborato un protocollo avverso il Covid-19, e quindi la ozonoterapia, somministrata con grandi autoemotrasfusioni, sarebbe stata ideale per quanto riguarda mio fratello. Purtroppo era in una china ormai considerata irreversibile dai medici che lo stavano curando, e questo è stato, diciamo, un ostacolo relativo, perché di fronte a un paziente ormai morente per loro stessa definizione, loro accettarono, da un punto di vista compassionevole, di sottoporlo a delle terapie che non erano ancora state approvate da quello che è diciamo, l'organo interno, insomma il comitato etico che è presente in ogni struttura ospedaliera. Dal professor Franzini riuscì ad avere i macchinari e i materiali consumabili per iniziare queste urgentemente queste autoemotrasfusioni. E quasi sorridendo oggi vi dico, perché la gioia per noi è immensamente grande verso questo tipo di terapia e chiaramente anche verso l'Altissimo, perché se non ci fosse l'aiuto del buon Dio sarebbe difficile probabilmente affrontare qualsivoglia battaglia. Di fatto sin dalla prima grande autoemotrasfusione ci fu un cambio generalizzato di quelli che erano gli indici ematochimici del ragazzo, dell'uomo, perché non è più ancora ragazzino, anche se per me rimane sempre, essendo fratello minore, un ragazzo.
Quanti anni è, quanti anni tuo fratello?
Mio fratello ne è 58, però per me ragazzo per quale ragione? Perché è un breve inciso, mio padre purtroppo mancò giovanissimo, quando io ne avevo 18 e lui ne aveva 14, quindi per me lui è stato un po', sì, il fratello più piccolo, ma anche nella famiglia generata con mia madre, diciamo sistemata con mia madre a quell'epoca in assenza del papà, lui rimase quasi come un figlioccio, sia lui che l'altro mio fratello ancora più giovane che ne aveva 12. Sin dal primo trattamento gli esami cambiarono in maniera importante e ricordo lo sbigottimento del medico che si prestò, che mi disse: guardi, potrebbe essere un caso, però stanno cambiando i risultati d'analisi. Ovviamente questo non era un caso, perché si susseguì anche il secondo, il terzo, il quarto giorno, e lei mi capirà che un caso non può avvenire in termini ripetitivi, se no diventa una tendenza vera e propria al miglioramento, anche da un punto di vista statistico e di studio. Di fatto mio fratello dal 31 di marzo all'antivigilia di Pasqua, diciamo il Venerdì Santo, passò da una condizione di sedazione profonda ed intubazione, passò ad essere risvegliato dal rianimatore, estubato, e incominciò la sua rinascita. Mio fratello è rinato quest'anno proprio in concomitanza, oserei dire, della Pasqua. Per noi la Settimana Santa rimarrà, nonostante ogni anno cambiano le date, perché ovviamente la Pasqua non avviene sempre nella stessa data del calendario, la Settimana Santa rimarrà un ricordo indelebile di queste terapie e del bene che abbiamo avuto dallo zono per risolvere un problema che pareva essere irreversibile.
Ovviamente l'avete, l'avete vissuta proprio a pieno voi la Settimana Santa, se si può dire. Mi perdoni se ho usato questo termine.
Ma assolutamente. Io vorrei precisare che non abbiamo in quel momento messo a disposizione soltanto di mio fratello queste terapie, bensì, nonostante io avessi nel nostro piccolo familiare assorbito quelli che erano i costi, diciamo, principali di quella che poteva essere il noleggio della macchina, l'acquisto dei consumabili o per le bombole d'ossigeno necessarie a questa terapia, ma l'abbiamo messo a disposizione di tutto il reparto, proprio perché volevamo che non ci fosse un beneficio limitato in modo arbitrario soltanto al nostro congiunto, ma che questo beneficio potesse essere divulgato anche a tutti i presenti.
Quindi il macchinario ancora adesso è lì a disposizione dell'ospedale?
Sino a quest'oggi sì, ero stato ancora in ospedale, il macchinario è ancora lì disponibile. Adesso questa azienda sociosanitaria territoriale ha deciso, me lo diceva proprio il primario, di intrattenere rapporti diretti con la Multi Oxygen, che è la società che in Italia gestisce, produce e gestisce queste macchine per l'ozonoterapia, e loro stessi quindi intratterranno rapporti diretti nel trattare questo tipo di procedura per i loro pazienti. Quindi non sarà più la mia macchina data in la macchina che io noleggiai e che diedi incomodato d'uso, ma sarà un rapporto anche da un punto di vista contrattuale diretto tra la Multi Oxygen, professor Franzini, e l'azienda sociosanitaria territoriale di competenza per quell'area. Quindi diciamo che questo è stato l'inizio di una divulgazione. Però devo sottolineare un particolare piuttosto emblematico. È palese l'aiuto ottenuto da mio fratello con questa terapia. E sono stati palesi per me i risultati quando tre anni fa, io subì quel sinistro in montagna da cui quell'intervento e da cui derivò poi l'infezione definita tecnicamente osteomielite a una gamba, però è molto difficile diffondere questo tipo di aiuto terapeutico nelle strutture ospedaliere, quasi come ci fosse una sorta di, non le potrei dire, di coercizione, non dico di cattiva volontà, almeno non voglio interpretare questa sia una cattiva volontà a priori, però ci sono grandi ostacoli.
Perché secondo lei, perché questa sarà una delle domande che ovviamente girano attorno a tutto questo.
È l'eterna diatriba, secondo me ci sono, suppongo ci siano, dei grandi interessi tra le grandi multinazionali farmaceutiche e quello che è il mondo ospedaliero, clinico ospedaliero. Diventa molto difficile quindi riuscire a scardinare quelli che sono i dogmi di certe strutture. In questi giorni, per esempio, ho seguito con interesse anche i risultati ottimi che il trattamento con plasma da parte di pazienti autoimmuni sta dando in taluni ospedali. Però vedo che anche su questo fronte lo Stato ha una certa, lo Stato, il governo, il Ministero, l'AIFA, chi per essi, hanno una difficoltà a sposare in maniera importante questo tipo di procedure. Ieri sera, giusto vedevo in televisione, uno di questi professori che sto seguendo anche in prima persona questa sperimentazione con il plasma, che diceva: mi aspettavo almeno una telefonata da qualcuno del Ministero, un qualcuno che mi chiedesse almeno una spiegazione. Invece non è stato proprio nulla. E vedo che la grande difficoltà, io l'ho riscontrata, per quale ragione? Io non sono una persona che ha delle importanti, diciamo, possibilità economiche e finanziarie, però per riconoscenza al buon Dio e al santo a cui è dedicato l'ospedale dove c'era mio fratello, dove c'è mio fratello ricoverato, è dedicato a San Leopoldo Mandic, un frate cappuccino a cui io sono devoto da tanti anni, quando per il mio lavoro andavo spesso nei paesi dell'est, anche per degli aiuti umanitari, e quindi in Jugoslavia, come la chiamo ancora io, oggi ex Jugoslavia, era diffuso il culto verso questo piccolo frate cappuccino, frate confessore, a cui in Italia è dedicato a Padova un santuario, peraltro splendido. E in questo ospedale ho avuto modo di notare che queste difficoltà, tutto quanto è stato creato nei confronti appunto di mio fratello, così, diventava soltanto, diciamo, sormontabile, superabile con l'aiuto, la lungimiranza di qualche medico che si è preso a cuore quella che è la posizione dei propri malati, e dopo averne visti morire 30, 40, 50, a quel punto si è, in termini personali, esposto per cercare di provare ad aiutare qualche paziente in più, ma è veramente difficile riuscire a comprendere perché questa terapia, che non ha controindicazioni, che non ha effetti collaterali, sia così poco considerata, anche perché mi permetto di suggerire, anzi sottolineare ai nostri ascoltatori di questa sera, che mi auguro non tediare troppo con la mia esposizione, ci sono degli aspetti assolutamente importanti da tenere in considerazione. In questo momento noi abbiamo sentito parlare molto in televisione di un farmaco, il togilizumab, che è stato, il principio attivo togilizumab, che è stato utilizzato all'ospedale di Napoli, il Cotugno di Napoli, al Pascal, e poi è stato utilizzato anche in altre cliniche importanti qui al nord, come gli ospedali di Brescia, gli ospedali riuniti di Brescia. Ora, togilizumab è il principio attivo di un farmaco che è prodotto dalla multinazionale Roche e lo commercializza con il nome Roactemra, questo è il farmaco. Ora, paragonando questo a quelli che sono altri tipi di trattamenti, considerate che per il mio lavoro io ho avuto contatto con grandi distributori di farmaci anche negli anni e ho potuto sapere rapidamente, nel momento della difficoltà di mio fratello, che questo prodotto della Roche ha dei costi molto importanti. Un flaconcino di Roactemra costa più di 1000 euro. Una terapia per un paziente, salvo casi in cui la grande multinazionale metta a disposizione dei quantitativi a titolo compassionevole e gratuito, un trattamento costa 25-30 mila euro per un paziente. quindi sono numeri molto importanti, esatto, che moltiplicati per centinaia di migliaia di persone malate oggi può facilmente far supporre un giro d'affari strabiliante. Al contrario, poter disporre dell'ozonoterapia in supporto di quelli che sono i farmaci utilizzati.
E quanti sono, Sergio, per essere... Voglio farle questa ultima domanda, così diamo spazio poi anche agli altri ospiti.
Sì.
Non voglio essere maleducato, Sergio. Quanto è stato il costo, giusto per far capire ai nostri ascoltatori, visto che lei è andato su questo argomento, ovviamente all'incirca, ecco, di questa terapia?
Non c'è nessun tipo, mi perdoni, non c'è nessun tipo di neanche paragone, perché il noleggio di un macchinario del genere, che può servire in un ospedale centinaia di pazienti, ha un costo assolutamente pro capite, assolutamente risibile, potrebbe valere i 10 euro, non so, una cosa di questo genere, una cosa veramente infinitesima.
Mamma mia, c'è proprio inimmaginabile.
Non c'è più lontano paragone proprio. Questo che dico, un'ozonoterapia, mi perdoni, ruberò ancora un istante, perché al di là del Covid-19 noi abbiamo una vita davanti e dobbiamo, mi auguro, considerare anche tanti aspetti futuri. L'ozonoterapia potrebbe essere utilissima anche nel post-operatorio per dei pazienti che hanno subito incidenti o interventi di una certa gravità, perché dà comunque una spinta vitale importante al paziente per superare le difficoltà di quel momento, ha effetti antinfiammatori, agisce contro le infezioni, agisce contro potenziali forme trombotiche, quindi un aiuto eccezionale che potrebbe essere diffuso a pioggia a quello che è tutto il corpo, diciamo, dei genitori di diversi reparti. Quindi una stessa macchina che può lavorare ininterrottamente ore e ore al giorno può bastare per più di un reparto a coprire tutti questi l'esigenza di tutti questi pazienti, perché la quantità di gas, la miscela ozono ossigeno necessaria per una grande autoemotrasfusione è limitatissima, sono circa 150 cc, la macchina ne può produrre in quantità industriali invece, quindi al di là di quello che è l'uso di un consumabile, inteso gli aghi, la sacca sterile, queste cose che è normale che siano monouso e vengono buttate, cioè, tolto questa ci dà l'impegno del medico o del personale paramedico, ma in una struttura ospedaliera sia il medico che il personale paramedico è presente, così quanto l'ossigeno medicale che è il prodotto base per produrre l'ozono. Quindi, diciamo, non ci sono i costi che potrebbero essere ipotizzabili in un centro medico privato che si deve comunque far carico di personale, del medico presente, ma sono già tutti presenti. Quindi questa... Ed io ho proposto per gratitudine al buon Dio, al buon San Leopoldo Mandic, a 3 o 4 strutture qui della Bergamasca, di dare io in comodato d'uso, pagando i costi di queste macchine, gratuitamente a loro uso questi macchinari per i pazienti Covid-19. Io le assicuro, 3 ospedali nel Bergamasco, uno importante nel Milanese, uno altrettanto importante a Brescia, nessuno ha aderito al momento a questa gratuita possibilità di aiutare i propri pazienti.
Vediamo se il professor Cranzini ci dirà poi.
Sicuramente lui ce la farà e faccio tutti i migliori auguri.
Sergio,
io resto qui in parcheggio, se avete ancora bisogno di me.
La ringraziamo tantissimo, io devo anche fare un po' il moderatore, quindi
stare nei tempi. Io resto qui in parcheggio, se avessi bisogno resto ancora qui a disposizione.
Benissimo, grazie mille a Sergio Maccarinelli, grazie, buona serata, grazie pure in ascolto. E mentre la regia ci chiama il professor Mariano Franzini, beh, Antonio, grazie, già un punto l'abbiamo messo, non stiamo raccontando una fake news, come oggi va di moda, una bugia, qua ci sono persone realmente salvate dal coronavirus con l'ozonoterapia, Antonio.
Ma questa è una storia incredibile, quella di Sergio. Il medico l'ha fatto, gli ha dato l'ozonoterapia, ma certo che non solo per consolare Sergio, e non è, lui stesso è rimasto stravolto dagli effetti. E questo è stato un, insomma, se non fosse chiaro come agisce l'ozonoterapia, si parlerebbe di miracolo. Sergio era Cesare, il fratello di Sergio, era da 12 giorni intubato e stava morendo. Stava vicino alla morte L'ozono l'ha quasi resuscitato, l'ha rimesso in vita. E pensare che il Covid aveva anche fatto danni significativi ai polmoni, al fegato, e quindi è incredibile, incredibile. Io non dico questa cosa, cioè in verità il problema vero è che molti pochi conoscono l'ozono e molti hanno dei pregiudizi, ma stiamo arrivando, io credo che questo diventerà la rivoluzione ozono, cioè sarà una tecnologia, un'innovazione che tutti prenderanno.
Quindi tu dici che piano piano ci arriveremo. Sentiamo cosa ne pensa l'altro amico che ci è venuto a trovare, sempre grazie ai tuoi contatti, carissimo Antonio. Abbiamo quindi con noi, benvenuto a Radio Mater, al professor Mariano Franzini. Mariano, buonasera, benvenuto.
Buonasera a lei, buonasera Antonio, Maccarinelli. Vi ringrazio molto dell'invito. Ascoltavo in diretta la trasmissione, intanto mi ero collegato via internet. Ottimo. E ho sentito che siete finiti sui costi, sui prezzi e sui dinieghi.
Direi. Sì, ma vorrei fare con lei, prima di tornare poi anche su questo aspetto, vorrei fare con lei un passo indietro, professore, se possibile. Sì, con lei, presidente internazionale della SIOT, Società Scientifica di Ossigeno Ozonoterapia. Ecco, noi siamo partiti, ai nostri ascoltatori li abbiamo messo come prima cosa davanti un'esperienza bella di
molto di successo bella. E guardi, dell'ozonoterapia. Devo anche dire che merito è stato dell'ossigeno-ozonoterapia, ma grandissimo merito e in percentuale ancora di più dell'ossigeno-ozonoterapia, la costanza, la decisione e l'amore per il fratello che ha avuto Maccarinelli, perché veramente se non si impegnava lui, il fratello forse oggi mancherebbe, ecco.
Certo. Nel senso che cos'è? Riusciamo a spiegare ai nostri ascoltatori, a me, che veramente sono completamente all'oscuro di questa materia, che cos'è, come funziona l'ozonoterapia in un linguaggio divulgativo nel senso nobile del termine?
Assolutamente sì, anzi è importante che tutti possano capire. Allora, innanzitutto lei avrà sentito di varie applicazioni dell'ossigeno-ozonoterapia, ma non è che sia una panacea, questo dico sempre ai miei pazienti e anche ai medici quando facciamo i corsi, non è una panacea, è vero che cura tante malattie, ma perché cura tante malattie? Perché l'ozono ha tre caratteristiche fondamentali. La prima caratteristica, così ci richiamiamo al titolo della serata, è che è un antivirale, antibatterico e antifungino totale, cioè non c'è virus e non c'è batterio che resista all'azione dell'ozono. Quindi quando abbiamo una malattia batterica, tipo anche le influenze, le polmoniti, quando abbiamo una resistenza all'antibiotico, quando abbiamo purtroppo una malattia virale come quella di quest'anno, ebbene l'ozono riesce a vincere il batterio, riesce a vincere il virus. Poi ne parleremo anche meglio. La seconda caratteristica è che l'ozono è un immunomodulante, cioè modula l'attività immunitaria. E se noi pensiamo, le do così una chicca, che il nostro corpo, è stata una grande scoperta del 2002, guardi che non se ne parla, ma è una scoperta da premio Nobel, noi tutti parliamo di immunità, ma l'immunità come arriva? Arriva che le nostre cellule producono molecole di ozono, cioè lei, Gaspari che è lì, io, Maccarinelli, tutti quanti, per difenderci dalle infezioni, dai batteri e dai virus, produciamo molecole di ozono. E è stata pubblicata sull'Lancet, voglio dire, una delle quattro maggiori riviste al mondo e quindi è estremamente importante, estremamente vagliata anche questo tipo di attività. E la terza situazione è che l'ozono è un riattivante del circolo e del microcircolo. Circolazione che vuol dire le malattie, adesso cito le più grosse, le arteriopatie, quando ti si chiudono le arterie, quando ti si chiudono le vene, Addirittura abbiamo fatto un lavoro tra l'Università di Torino e l'Università di Pavia per valutare quanto l'ossigeno riattivava la microcircolazione cerebrale. E abbiamo visto dei dati obiettivi, perché veniva usata un'apparecchiatura di nome NIRS al cervello per misurare l'ossigenazione cerebrale, e abbiamo degli aumenti notevolissimi di questa attività. In effetti migliora la memoria, migliora anche la vista, migliora l'attenzione. Sono attività mnemoniche che si accompagnano a tutta la riattivazione circolatoria sia dei tessuti che del corpo.
E quindi come si è arrivati poi, l'ha già detto, un antivirale, quindi collegata alla prima caratteristica si è pensato...
la prima caratteristica... Allora, quando è arrivata la malattia, io e anche alcuni colleghi abbiamo ragionato sulle caratteristiche iniziali della malattia, che ci parlavano di un virus sconosciuto, ci parlavano di una polmonite interstiziale, come ricorderai i primi tempi, poi man mano si è evoluta la parte più grave che può portare a morte nel... trombosi circolatorie. Ebbene, quando ci siamo riuniti e abbiamo cominciato a pensare alla cosa, allora avevamo in mano il più potente mezzo antivirale che oggi esista. Obiettivamente, l'ozono è il più potente antivirale che oggi esiste. Quindi si va dalle disinfezioni e dalla sterilizzazione di tante cose, dell'aria, degli strumenti, degli ambulatori. Quello che è mancato negli ospedali, dove entravi praticamente in una sauna di virus, perché all'ospedale l'aria poi si formava così, non avendo dei grossi disinfettanti dell'aria. Vabbè, comunque, avevamo un grande antivirale. Questo virus attaccava innanzitutto i polmoni. E ai polmoni cosa manca? Manca l'ossigeno, certamente quando hanno la polmonite. L'ossigeno, ozono già per nome porta ossigeno, ma non solo, migliora gli scambi respiratori tra sangue e polmoni. E già avevamo anche pubblicato dei lavori sul trattamento delle polmoniti. Abbiamo cominciato a dirci: ma perché non pensiamo di curare questo virus? E abbiamo preparato, per farla breve, un protocollo suddiviso nelle 5 fasi nelle quali si presenta poi la malattia. La sorpresa è stata che poi sono avvenute, perché è stata una malattia nuova, quindi tutti l'hanno studiata ex novo, che la morte arrivava per le trombosi. E come le dicevo prima, l'ozono aiuta la microcircolazione. Devo anche dire che da questi ospedali, sono 15 ospedali che oggi stanno utilizzando questo protocollo della SIOT, che è stato... Questo mi permetta di dirlo, è stata la prima al mondo a fare un protocollo di ossigeno ozono sul trattamento del virus. E difatti abbiamo un sacco di contatti anche adesso con un sacco di colleghi stranieri. E dicevo, cosa ci ha portato a conoscere questa ricerca? Beh, due cose fondamentali. La prima, una conferma, e cioè che l'ozono vince il virus. Ma la seconda scoperta vera è stato che prima prendi la malattia e prima il paziente guarisce velocemente. Cioè, l'ideale sarebbe stato non lasciare i pazienti che avevano il sospetto di virus con qualche farmaco a casa aspettando tre cose: o guarivi per conto tuo, o morivi per conto tuo e non venivi neanche catalogato tra i morti da virus, o terzo, stavi talmente male che ti ricoveravano in ospedale. Ma quando stai talmente male e ti manca molto il respiro, perché poi è questo uno di la febbre alta, il respiro che manca, quando arrivi a questo punto la malattia, il virus, ti sta già prendendo i polmoni. E poi va avanti e ti prende anche per quanto la circolazione. Quindi il curarlo a casa, come a me e anche a colleghi è capitato di curare a domicilio dei pazienti, ma si è visto che diventa, tra virgolette, una malattia normale, cioè in una settimana, 10 giorni la curi. Non avremmo, certo. È bello dirlo dopo, ma averlo saputo subito, avremmo evitato tutte queste chiusure, ma specialmente avremmo evitato il numero stratosferico di morti che purtroppo abbiamo subito.
Ma,
e quindi ci ha dato un grosso input, tanto più che prima sentivo, è vero che forse magari le case farmaceutiche qualche volta non ci hanno guardato bene, ma il messaggio che io voglio lanciare, che dico sempre, c'è l'ossigeno ozono, non è alternativo al farmaco. Innanzitutto non è una medicina alternativa, ma è una medicina nell'ambito delle conoscenze mediche. Non è contro il farmaco, anzi tutti gli ospedali che stanno eseguendo questa ricerca stanno utilizzando anche i loro protocolli farmaceutici, farmacologici. Cosa c'è di bene? Che da tutti questi ospedali che hanno piccole variazioni sui farmaci, tutti hanno gli stessi risultati, tutti hanno l'abbandono della febbre in 2 giorni, i linfociti, che è l'espressione della immunità, che aumentano, e poi che altro, i globuli rossi si riallinano, la PCR, i sintomi dell'infiammazione che si abbassa notevolmente. Ecco, questi sono tutti fattori, poi ce ne sono tanti altri esami, abbiamo fatto un sito apposta, se posso dirlo, il sito www.siot, dove teniamo costantemente aggiornati tutti. Noi forse siamo gli unici che oggi stanno dando i dati e non abbiamo paura di dare i dati. Siamo già arrivati al quarto step, tra alcuni step davano quanti guariti, quanti ammalati sono stati trattati, e ogni volta davamo anche le variazioni degli esami tra il momento dell'entrata e il momento poi della guarigione. Qualcuno ci è anche mancato, ma ci è mancato perché giustamente i colleghi, vedendo quello che succedeva alle prime fasi di utilizzo, cioè che l'ozono dava questa iperossigenazione, iperattività, mancanza di febbre ai pazienti, chiaramente nei pazienti gravissimi, già intubati, veramente molto, con dei didimeri molto alti, il didimero è un segnale di inefficienza della circolazione, e tentavano il tutto per tutto, certo l'avrei fatto anch'io sinceramente. Allora, su tutti questi pazienti, diciamo che il 50% sono stati salvati. Se andiamo a vedere, il 50% sono stati stubati e salvati. Quindi quando arrivavano in intubazione, che ormai è quasi l'ultimo passaggio, si riusciva ancora a stubarli. E anche questi pazienti poi se ne escono negativizzati. Poi c'è anche tutta la terza fase, adesso non voglio rubare troppo tempo, che è quella della ripresa, perché ti debilita talmente tanto la malattia, con stanchezza, quasi una stanchezza cronica oserei dire, fai fatica un po' a respirare, fai fatica a muovere. Questa è la terza fase che con un buon servizio domiciliare si potrebbe fare tranquillamente a casa.
Bene.
Quindi dimettere il paziente e riabilitarlo dal punto di vista fisico e respiratorio anche a casa.
Professore, lei è chiarissimo, veramente sarebbe da stare a ascoltare, sto raccogliendo tantissimi appunti per 10 prossime trasmissioni, però le volevo fare 2 domande veloci, perché poi abbiamo un altro ospite in campione,
certo,
di sci, di moto d'acqua, che lei conosce benissimo, e poi magari faccio dire qualcosa anche al povero amico mio Antonio Gaspari, che lo sto lasciando in disparte.
Sì, no, ma se qualcuno avesse anche qualche domanda, scrive a me,
ecco,
o scrive a Gaspari, poi rispondiamo, scrive alla radio.
Esatto, però 2 domande velocissime, professore. Una, all'estero se lo usano o non lo usano la ozonoterapia, e 2, se qualcuno qua all'ascolto, perché parliamo di un coronavirus che è ancora presente, ha un parente che è ancora in ospedale e volesse chiedere questa terapia con l'ozono, che cosa deve fare? Se mi può rispondere veloce, così passiamo.
Innanzitutto, prima recitare un rosario per mettersi in buona grazia la direzione dell'ospedale.
Questa è la base.
Ha sentito cosa diceva Carinelli? Gli ha offerto l'apparecchiatura gratuita, portando ad esempio il fratello, non dico la nostra letteratura, ma il fratello, e si è sentito negare ben tre, se ho capito bene, tre possibilità di donarla. Cioè, questo vuol dire proprio essere ciechi, non guardarsi intorno, certo, non allargare la visione e anche duri di cuore. Perché, scusi, non abbiamo controindicazioni, è ossigeno, il sangue è quello del paziente, quindi non può dare problematiche. Ma cosa costa provarlo? Zero. Cioè, perché non provarlo? Dovremmo rivoltare la domanda. Perché non provarlo?
E vedrà, sì, che Mariano, ma se, per c'è. Esempio, se un paziente che sta in ospedale può chiedere l'ossigeno zono?
Beh, se ha un fratello così tenace, così bravo come Macarinelli, sì.
No, ma anche se non ce l'ha, può chiedere al medico dicendo, ma io... posso avere l'ossigeno zono?
Ma guardi, questa è un'esperienza che Macarinelli, io non l'ho mai vissuta, ma lui l'ha vissuta, vede che difficoltà c'è a chiedere di essere trattati con ossigeno zono. Meno male che noi abbiamo trovato questi 15 ospedali, ma ci sono 1100 ospedali in Italia. Quindi siamo ad uno di
loro. Ma comunque speriamo, magari dopo questa trasmissione qualcosa cambia.
No, guardi, le dico la verità, sono sicuro che molto cambierà. Gaspari, che ci sentiamo spesso e volentieri, sa che tutti i giorni qualcosa sta migliorando. Quindi non siamo fermi. La conoscenza e la coscienza sia dei colleghi che anche degli ammalati aumenta notevolmente. Se posso dire un'ultima cosa a difesa dei colleghi medici, è questa, dei colleghi medici che non conoscono, non sanno, due cose. La prima è che c'è una bibliografia scientifica importantissima, oltre 2500 lavori su PubMed, quindi ci sono lavori importantissimi di quelli con tanto di impact factor nelle riviste, che vuol dire la valutazione dell'importanza delle riviste. Ma poi voglio anche dire che non è tutta colpa dei colleghi, perché manca, secondo me, è una mia valutazione, oggi abbiamo due master importantissimi che ti danno un valore legale a Roma, all'Università Une Camillus e a Pavia, che forma i medici già laureati o come ozonoterapeuti e hanno un titolo ufficiale come ozonoterapeuti, ma sono 100 all'anno su 400.000 medici, cioè ci vorrebbero degli insegnamenti durante il corso di laurea. Perché è una medicina come le altre, che va d'aiuto, come dicevo prima, alle altre medicine. Quindi una cattedra, un insegnamento, almeno farglielo conoscere, che c'è anche questa possibilità e questo aiuto normale. Quindi nessuno deve stravolgersi o negare quello che ha imparato fino ad oggi. Ma aumenti invece le conoscenze.
Se posso dire una cosa velocissima prima che chiamiamo Michele. Oggi ho intervistato il rettore dell'Uni Camillus, che ha detto che farà una cattedra di ozonoterapia per gli studenti.
Questo mi fa felicissimo, io apprezzo tantissimo il rettore, perché l'ho conosciuto chiaramente molto bene, è molto aperto, vuol fare anche delle ricerche, l'ho sentito quando abbiamo iniziato il master, che adesso lo stiamo facendo per via telematica, per ovvie ragioni. Ma ha preso e ha sposato molto bene l'ossigeno ozonoterapia e ha aperto subito non solo la mente ma anche le braccia all'insegnamento dell'ossigeno ozonoterapia. Se un domani ci sarà una cattedra, intanto avrà l'onore di essere la prima cattedra in Italia, ma poi farà scuola, penso, per tutte le altre università. Ci vorrà del tempo, ma arriverà.
Benissimo, grazie, devo salutarla, ci risentiremo presto.
Grazie,
professor Mariano Candini.
Io comunque rimango in linea, vi ascolto.
Benissimo.
Via internet,
ottimo.
Se c'è qualcosa
grazie,
ci risentiamo. Adesso spengo, grazie. Vero? Sì.
Sì, grazie mille, veramente gentilissimo, chiarissimo. Mentre la regia ci chiama Michele Cadei, due parole così non ce le dimentichiamo su ozono solidale, ecco, che cos'è ozono solidale di cui sei presidente?
Guarda, quando ho conosciuto questa cosa, questa grandezza dell'ozonoterapia, mi è venuto subito in mente che la battaglia che, sai Giorgio, che noi abbiamo fatto per difendere le mamme, eccetera, soprattutto per le persone che non hanno accesso alle cure mediche come tanti altri. Cioè, è vero che c'è il nostro servizio nazionale, ma le persone anziane, povere, malate, con molte malattie che croniche, vengono abbandonate. Allora ho detto, ma perché non offriamo questa ossigeno ozono non solo a tutti gli ospedali, eccetera, ma a queste persone? Così abbiamo fatto Ozono Solidale Olus, che una volta al mese fa una giornata ambulatori solidali, lo Zono Day, in cui tutte le persone con basso reddito, che hanno malattie che non li fanno lavorare, eccetera, non solo vengono visitati, ma vengono curate con l'ozonoterapia, ma non per una volta, vengono curate per tutto il tempo finché la malattia c'è. E questo è stato un successo straordinario, l'abbiamo fatto dentro alla Pontificia Accademia Mariana, l'abbiamo fatto dovunque, l'abbiamo fatto nella clinica di Mariano Franzini, alle prime giornate hanno aderito più di 100 studi medici a questo programma, ed è una cosa fantastica. E come dice il Papa, una società, la forza, la grandezza di una società, di una civiltà, non si vede dalla sua economia o dall'esercito che ha, ma dalla capacità che ha di aiutare le persone povere, i deboli, i malati. E questo secondo me è un grande segno di civiltà. E poi, siccome vogliamo cambiare il mondo in questo senso.
In tutta Italia, Antonio, sì.
Sì, questo in tutta Italia lo stiamo proponendo anche all'estero, ma per adesso siamo in tutta Italia. No, stiamo facendo moltissimo anche per l'Africa, il via di sviluppo, Sono molti missionari medici che usano l'ozonoterapia.
Poi diamo tutti i riferimenti. Andiamo veloci perché la radio è tiranna, ma perché abbiamo un campione comunque di velocità, ma non solo, un campione di moto d'acqua, Michele Cadei. Buonasera Michele, benvenuto.
Buonasera a voi, grazie per l'invito. Buonasera Carinelli, Franzini, Gasperi, grazie per l'invito.
Ecco, sì, tutti amici che lei ben conosce, e su Orbispera Antonio Gasperi ha già raccontato la sua storia, che riguarda proprio l'ozonoterapia. Ecco, le lascio a lei la parola. Lei tornava dagli Stati Uniti il 28 febbraio dopo il World Longest Continuous Race, spero che la mia pronuncia non abbia rovinato tutta la caccia delle sue 300
perfetto
minuti. Perfetto, sono promosso, quindi quindi lei è campione esatto di moto d'acqua, rientrato il 29 febbraio nella sua Bergamo, ecco, e le lascio a lei la parola per questo racconto.
Sì, guardi, io sono partito il 18 di febbraio appunto per gli Stati Uniti, quando qua praticamente c'era la totale tranquillità. Sono praticamente rientrato ritrovando un'Italia praticamente irriconoscibile. Quando sono atterrato all'aeroporto il primo di marzo all'aeroporto della Malpensa, sembrava irreale quello che stava succedendo appunto. Comunque rientrato dopo questa prestigiosa gara, di cui ricordo ho fatto un argento, questo mondiale negli Stati Uniti, conoscendo la situazione, volevo dare il mio contributo comunque a una città colpita come Bergamo, di quale sono molto attaccato, e ho cercato innanzitutto di dare un contributo personali, cominciando contattando i comuni, contattando le varie autorità, contattando l'assessore della regione Lombardia Magoni, per poter fare qualcosa. E dopodiché mi venne in mente il professor Franzini. Per me il professor Franzini è stato una persona importante, soprattutto nel 2012, quando ebbe un infortunio molto serio alla schiena, di cui davano per quasi scontato la mia chiusura di carriera. Praticamente avevo avuto un'ernia migrata, e con questa patologia, diciamo, era la peggiore per un pilota di moto d'acqua. E dopo un'accurata ricerca tramite internet, così vengo a conoscenza che c'era praticamente a Bergamo uno specialista di ozonoterapia, che era appunto il professor Mariano Franzini, che in una decina di sedute di ozonoterapia, riuscì praticamente a guarirmi in un modo per nulla invasivo. E l'anno dopo rientrai a gareggiare nel mondo delle moto d'acqua, sorprendentemente, incominciando veramente a diventare, innanzitutto, la mia carriera veramente importante, perché incominciai a inanellare più vittorie prestigiose nell'arco degli anni. Comunque sia, ho voluto dare del mio, appunto mi sono rivolto al dottor Franzini proponendogli se potevamo fare una collaborazione attraverso l'ozono per sanificare i mezzi delle persone che erano in prima linea, appunto per garantire la loro sicurezza della sanificazione dei mezzi, e l'abbiamo fatto sia per i nostri militari dell'esercito che hanno portato i nostri cari defunti, l'abbiamo fatto la Croce Rossa, la Polizia, Finanza, Carabinieri, cioè ci siamo messi per un mese e mezzo in prima linea anche noi, in continua emergenza, appunto sanificando grazie all'ozono, che già in parte io conoscevo, di cui è considerato l'agente disinfestante naturale per sterilità degli ambienti, insomma.
Ma quindi, se capisco bene, ormai lei è diventato, oltre che campione di moto d'acqua, anche un esperto di ozono, perché l'ha subito.
L'ha subito. Mi sono trovato a esserlo, esatto.
Quindi l'ha sperimentato, ha visto che andava bene.
L'ho sperimentato in prima persona.
E poi ma quindi andrebbe bene, adesso che si parla tanto, magari dico una cosa sbagliata, quindi correggetemi lei e l'amico Antonio, adesso che si parla tanto della ripresa fase 2, le scuole, le palestre, le aziende, anche per la sanificazione di questi spazi, di questi ambienti?
Ma sicuramente, a mio giudizio, ecco, che diciamo io sono il meno competente in materia del professore, e comunque sicuramente, soprattutto poi anche in questa fase 2 dove la prevenzione secondo me deve essere in pole position, come si fa a non utilizzarlo, mi sembra veramente irragionevole, insomma.
Sì, Giorgio, se posso dire,
vai.
Michele non lo dice, ma Michele non solo ha sanificato i camion, le autoambulanze eccetera, ma anche le auto private di tutto il personale medico, perché loro sono quelli sono in prima linea, loro quando vanno in ospedale sono blindati e tutto eccetera, ma vivono in ambienti in cui la concentrazione del virus è altissima, perché sono stanze chiuse con persone malate, e infatti non è un caso che sono morti 150 medici, perché loro vivono proprio nelle zone di alta concentrazione del virus.
E poi vanno a casa.
L'ozono è decisivo, poter ozonizzare quelle zone, ma tutti gli ambienti, questa è una rivoluzione che ci permetterà di garantire che quel virus lì e altri virus non entreranno più nel nostro paese, ma dobbiamo portare l'ozono dovunque, nelle zone, in ogni ambiente.
E che poi vanno a casa, stavo pensando a un mio amico medico Carlo di Novate Milanese, carissimo abbraccio, mio amico col quale speriamo presto di rivederci per una birra in tempi migliori, però io so che lui poi torna a casa, ed è uno di quelli in prima linea, Antonio Michele, lui torna a casa e vive separato dai suoi bambini e dalla moglie.
Ma certo!
Quindi magari anche in casa potrebbe, anche di questi medici, se gli venisse fornito, potrebbe aiutare. Adesso sto parlando proprio così, a braccio.
Sì, Michele, Michele ha avuto ringraziamenti, le macchine dei carabinieri, tutte le sta facendo.
Sì, no.
Michele, racconta.
Noi, guardi, abbiamo veramente avuto ringraziamenti dalle maggiori autorità per questi interventi. E con questo ringrazio veramente anche il professor Franzini, che da quando mi è venuta l'idea subito non ha battuto nemmeno ciglio. Nel momento in cui glielo dicevo mi stavano già preparando l'apparecchiatura per poter offrire questo servizio gratuito a tutti i nostri eroi che si sono messi in prima linea, anche perché comunque, come diceva Antonio, insomma, e soprattutto i medici e gli infermieri, utilizzando la vettura, scendendo in prima linea, è troppo importante la sanificazione, poi soprattutto anche oltre specificamente negli ospedali, ma anche comunque nei mezzi di trasporto, come nel mio specifico caso in cui mi sono messo a disposizione, perché comunque arrivavano sia le ambulanze soprattutto, ma anche i mezzi dell'esercito in cui circolavano questi soldati, i mezzi da 7-9 posti. Comunque l'importanza di poter sanificare il mezzo e tutto il ricircolo dell'aria del mezzo è veramente essenziale. Un'altra cosa abbiamo mandato anche pochi giorni fa una disposizione per tutta la diocesi di Bergamo, il Monsignor Giulio Della Vite, di cui hanno accettato, dove comunque vogliamo mantenere la sicurezza innanzitutto al primo posto come prevenzione per la nostra città.
È bellissimo, no? Bellissimo. Sì, l'abbiamo sentita, Michele.
Ho perso un attimo la...
Bene. Michele, però devi dire anche un segreto, che sì, dopo che hai fatto lo zono eri più forte di prima. Hai vinto tanti campionati degli anni, vero?
Ma io, infatti, il nostro grande pioniere Franzini per me è una persona cara, è molto importante anche sotto il mio aspetto comunque sportivo, perché la mia carriera poi, diciamo, è andata alla ribalta dopo quell'infortunio lì, perché prima di quell'infortunio avevo poi solo vinto un campionato italiano in categoria F3, diciamo una serie C, ecco, paragonandola al calcio. Poi mi sono dato in serie B e poi ho vinto 5 titoli italiani in F1, che è la categoria regina, sono stato 3 volte vice campione del mondo, una volta campione europeo, 3 volte campione vice campione europeo, per cui dopo il professor Franzini con la zona terapia c'è stata un'ascesa fantastica della mia carriera. E vorrei ricordare che ho 46 anni, non sono più ragazzino.
Però ho visto i salti che fai con la moto d'acqua, quindi complimenti allo stesso, nonostante 46 anni.
Grazie.
E grazie della testimonianza, siamo in chiusura, grazie, ti salutiamo,
grazie
Michele,
a voi.
Buon tutto.
Grazie Michele.
Grazie a voi, buona serata, grazie.
Grazie Antonio, grazie soprattutto a te Antonio Gaspari per averci veramente regalato a noi di Radio Mater questa serata splendida di informazione, veramente, grazie Antonio.
Ma figurati Giorgio, grazie a te, tu sei, lo sai, tu sei il centuplo e tu togli subito le cose buone e le vuoi moltiplicare. Grazie a te, grazie agli ascoltatori di Radio Maria, alla redazione che ci ha ospitato. Grazie, finché possiamo raccontare le storie buone, il Signore sarà contento di questo.
Esatto, abbiamo imparato che preghiera e anche ozonoterapia comunque possono salvare la vita anche nel caso del Covid-19. Bene, grazie ancora Antonio, a Davide in regia, a tutti voi che ci avete ascoltato, una buona notte da Giorgio Gibertini.